Perché genitore e guarda i propri figli o guarda i figli degli altri mentre stanno crescendo, si immagina come saranno in futuro, cosa faranno, come saranno, quanto somiglieranno i genitori. E sempre se il Signore ci dà modo di vederli crescere e noi di invecchiare, è abbastanza normale che succeda, ma cosa succede quando siamo noi che ci proiettiamo nel futuro? Quando siamo noi che ci immaginiamo come saremo, quando saremo, se ci arriveremo ad essere più grandi o più vecchi, anche qualora i nostri genitori non ci saranno più. Allora ci immaginiamo quale sarebbe il nostro rapporto con i nostri genitori. Cosa faremo, cosa diremmo, che posizione prenderemmo, come ci guarderebbero loro. Quindi ci immaginiamo qual è il nostro futuro con i nostri futuri genitori, sia se ci saranno, sia che non ci saranno. Così, stamattina vogliamo vedere insieme un brano che si trova in Prima Giovanni, al capitolo 3. Leggeremo i primi tre versi di questa epistola. Quindi Prima Giovanni 3, da 1 a 3. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. E così ho intitolato questo messaggio, figli di oggi, figli di domani, figli domani. E vedremo tre punti che sono oggi, appunto, ovviamente domani, e interessante, tra oggi e domani. Siamo ancora nell'epistola di Giovanni, stiamo scoprendo sempre di più questi profondi tesori nascosti che si stanno rivelando in un modo speciale, particolare, che è diverso da come ci potrebbero essere stati manifestati 10 anni fa, ad esempio. La parola è sempre la stessa, ma siamo noi che ci rinnoviamo per grazia sua. Quindi stiamo avendo questi grandi insegnamenti, ma soprattutto ci sentiamo incoraggiati dalle parole di questo apostolo, che diciamo un po' come se ci stesse coccolando come padre spirituale, così speciale, che a sua volta ci rapporta al Padre Celeste. Quindi come Giovanni riesce in qualche modo a relazionarci con il Padre Celeste, dandoci delle rassicurazioni che vedremo tra un po'. Io personalmente credo che se Giovanni poteva parlare in questo modo, poteva trasmettere questo amore in modo amorevole, è perché lui per primo ha ricevuto questo amore in un modo speciale, in modo particolare da parte del suo Maestro, di Gesù. Vediamo alcuni esempi, proprio appunto nel Vangelo di Giovanni, a capitolo 13, versetto 23. Ora a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. E poi ancora, sempre nel Vangelo di Giovanni, un po' più avanti, al capitolo 19, verso 26, Gesù dunque, vedendo sua madre presso di lei, discepoli che egli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Ecco, questi ci riconducono a due episodi particolari, episodi anche abbastanza tristi. Uno all'ultima cena, l'altro sotto la croce. L'unico discepolo che stava sotto la croce insieme a delle donne. Ricordiamoci, e Gesù sapeva questo, e forse mi sento di dire che aveva una particolare affezione per questo discepolo, molto probabilmente era il più giovane, e quindi aveva proprio questo atteggiamento amorevole, particolare, anche in vista dell'opera che avrebbe fatto Giovanni. Ma ci sono anche altre espressioni che proprio identificano questo rapporto speciale tra Gesù e questo apostolo. Così vediamo il primo punto, si parla di oggi, rileggo per voi il primo verso. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Quindi sulla scia dei capitoli precedenti che abbiamo visto le scorse settimane, Giovanni continua a trattare la condizione del figlio di Dio come cristiano, ricorda o asserisce l'identità del cristiano. A fronte del mondo, abbiamo visto anche qualche settimana fa, in modo particolare con Tonino, il mondo, e nei confronti del Padre, il Padre Celeste. E così, senza troppi fronzoli, usa questa espressione: tali siamo, fugando ogni dubbio sulla l'identità del cristiano, la sua posizione davanti al Padre, di fronte a Dio. E questa appartenenza è sigillata, confermata dallo Spirito Santo. È giusto che ricordiamo appunto questa verità rassicurante che troviamo in Romani, capitolo 8, al versetto 16: lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. E sappiamo anche perché siamo diventati, attenzione, diventati e non nati, casomai nati di nuovo. Lo ribadiamo anche questa rassicurazione in un brano famosissimo che conosciamo, Giovanni, ancora il Vangelo di Giovanni, il capitolo primo, versi 11 e 13: è venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati d'acqua, ma né da volontà di carne, né da volontà di nuovo, ma sono nati da Dio. E qui arriviamo a un'altra verità importante, la relazione con il mondo. Ripeto, abbiamo già parlato qualche settimana fa di questo. Stamattina lo vogliamo ribadire, ribadendo quello che Giovanni sta dicendo in questo senso. Il mondo non riconosce i figli di Dio, e lo riconosce come tali, perché non hanno conosciuto l'amore del Padre, perché non l'hanno considerato come Padre amorevole, ne hanno sentito parlare. Allora ecco che quando sentono parlare di Dio, no, il rapporto subito: ah, ma ci sono tutte queste guerre, tutte queste carestie, tutti questi problemi, ma dov'è Dio? Dov'è Dio? Poi magari sanno di qualche brano dell'Antico Testamento dove Dio guidava Israele a sterminare i popoli. Ah, vedi, questo Dio tiranno, questo Dio crudele, ma dov'è questo Dio d'amore? Dov'è? E quindi si limitano a quello. E magari, ecco, quelli del mondo ci vedono strani, fanno cose strane questi cristiani. Quasi così non fosse, facciamo cose strane. Se facessimo le cose come gli altri, non ci distinguerebbero. E così le persone intorno a noi si incuriosiscono. Ma fin quando non conoscono il Padre come si dovrebbe, non ci riconoscono come figli di Dio. Possono avere, possono essere degli studiosi, possono avere delle lauree in teologia, possono conoscere anche la parola meglio di noi stamattina, di ognuno di noi stamattina, ma la differenza sta proprio nel fatto che il figlio di Dio riesce a comprendere quella parola, nel giusto significato, perché c'è lo Spirito di Dio che interagisce, riesce a sperimentarla, ecco, a farla propria. Questa è la differenza tra conoscenza e relazione con la parola di Dio. È vero che è scritto anche in Giovanni, ancora al Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetti 34 e 35: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ok, questo è il fatto che contraddistingue il figlio di Dio, l'amore gli uni per gli altri, che dobbiamo espletare, dobbiamo dimostrare, dobbiamo esercitare, ma non possono dirci di conoscerci appieno, non hanno ancora capito, se non diventano a loro volta figli di Dio. E ancora, in Prima Pietro 2:11, l'abbiamo visto qualche mese fa, carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché, laddove parlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Questo brano, appunto, l'abbiamo visto qualche mese fa, se vi ricordate. Per il mondo, per i nostri stessi concittadini, le persone che sono nate nello stesso posto in cui siamo noi, nati noi, siamo anche cresciuti insieme magari, andati a scuola insieme, no? Ebbene, per loro diventiamo forestieri. Noi siamo forestieri, siamo stranieri. E chi è stamattina che viene da un paese straniero e sa cosa vuol dire sentirsi straniero in un paese dove magari non vieni tanto accolto bene, un paese in cui ti devi un po' adattare, un paese dove gli altri ti vedono diverso, perché fai cose diverse, vieni da culture diverse, parli una lingua diversa. Ecco, questa è un po' la situazione del figlio di Dio nato nello stesso posto. Io sono sempre stato qui a Dragona praticamente, sono nato qui, cresciuto qui. Immaginate che mi vedono come straniero, i miei stessi fratelli carnali, i miei familiari, il tuo vicino di casa: ma Marcello, ma che hai fatto? Ecco, questo è quello che deve succedere. Questo è lo straniero, come si vuole intendere, come Pietro voleva intendere, scusate, come Giovanni vuole intendere. Bene, quindi se ci comportiamo in un modo diverso, necessariamente queste diversità verranno viste, a volte accettate, a volte rispettate, a volte no. Ecco perché nascono le persecuzioni. Ma noi confidiamo che coloro che ci guardano strani, prima o poi ci potranno guardare come figli di Dio, perché conosceranno il Padre. E noi preghiamo per queste persone che, con cui abbiamo a che fare, ecco, vuoi il familiare, vuoi il vicino di casa, vuoi il tuo collega di lavoro, di questi stiamo parlando. Così vediamo al secondo punto del domani, rileggo per voi il secondo verso. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Quindi se c'è un oggi, c'è anche un domani. E il Signore non ha voluto che noi fossimo disinformati su questo domani. Anzi, ha voluto proprio darci una particolare speranza, fondata. Io mi sono convertito all'età di 20 anni, molti di voi mi hanno conosciuto allora e onestamente dovete dire che non sono come allora, sono cresciuto, sono invecchiato, mi sto cominciando a decomporre, no, a decomporre no, ma a deteriorarmi sì, quando la mattina ti alzi con dei dolori, allora cominci a capire un attimino cosa sta cambiando in te. E fino a qualche tempo fa dicevo, no, il cambio del medico, quando si fa fare il cambio del medico, dicevo, ma non mi serve un medico di famiglia particolare, uno vale l'altro, tanto non ci vado mai. E quando cominci un attimino a cambiare opinione anche su questo senso, allora ci preoccupiamo sulla nostra salute, perché il tempo passa inesorabilmente, il tempo, quello sì, è tiranno. È normale che questo succeda nel nostro fisico. Come saremo in futuro? Tra 10 anni, tra 20 anni, tra 100 anni? E qui siamo proiettati in un futuro che non conosciamo completamente, però lo possiamo immaginare perché ci viene descritto a volte anche in particolari. E ci sono molti brani che parlano del futuro, no? Eterno dei figli di Dio, l'abbiamo più volte accennati. Ma prima c'è una fase, come dire, preparatoria per questo futuro eterno, dove ci saranno dei profondi cambiamenti, dove saremo trasformati. Ora non entreremo stamattina in dettaglio per ogni fase, quando potrebbe succedere, come succederà, ma sappiamo che il Signore tornerà ad accoglierci, ritornerà. E se non saremo più in vita, succederà qualcosa di speciale in noi. Leggiamo in 1 Corinzi 15, 51-52. Ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremmo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. È una trasformazione radicale. Via questo vecchio corpo, per giunta magari già decomposto o ridotto in polvere, non sappiamo, per essere trasformati simili a Lui. Cosa vuol dire simile a Lui, come scrive Giovanni? Che magari avremo un corpo non nelle fattezze di Gesù esteriormente, ma avremo insieme a Lui un attributo importante. La gloria, un corpo glorioso, ve lo immaginate, un corpo glorioso? E lì ci renderemo finalmente conto di cosa vuol dire, perché noi adesso vediamo soltanto un assaggio, una minima parte della gloria di Dio, perché facciamo parte del suo regno, l'abbiamo detto anche stamattina, abbiamo a che fare con un re, quindi vediamo questa gloria, ma in parte, lì la vedremo completamente, lì non ci saranno più dubbi, lì giù tutte le tende, giù tutti gli schermi, vedremo ogni cosa chiaramente. E nel frattempo, se c'è un oggi, c'è un domani, c'è qualcosa che succede tra il frattempo. Rileggo per voi il verso 3, e chiunque ha questa speranza in Lui, si purifica come Egli è puro. Dobbiamo un po' lavorare di make-up, dobbiamo un po' vedere quello che c'è che non va, e non presso un centro estetico, ma parlo di make-up spirituale. L'Apostolo ti dice, ti senti figlio? Hai questa speranza? Allora datti da fare, per quanto riguarda la purezza. Perché? Perché è importante essere puri? Avete mai assistito a tutto lo stress e l'agitazione di una sposa? Qui ci sono diverse spose stamattina. Quando si prepara per le nozze? Si inizia mesi prima, giorni prima, e quando arriva il giorno fatidico, cosa succede? La mattina. Ora lì, la cosa strana che ho notato, che o ti sposi alle 11, o ti sposi di mattina, o le 6 del pomeriggio, sempre alle 4 di mattina si devono alzare. Forse, non so, vedete una congiunzione astrale, non lo so, alle 4 di mattina si devono svegliare, non è che iniziano prima, la sera prima. Allora ecco, vedete questo stress della sposa, con tutte le altre donne intorno a loro, che stressatissime, qua capita lì in mezzo. Perché? Perché devono curare ogni particolare, ogni dettaglio, perché la sposa sia perfetta, o quasi. Per chi? Per chi lo fanno? Per lo sposo, soprattutto, ma anche per gli invitati, certo, ma per lo sposo. E di chi stiamo parlando? Chi è lo sposo? Uno come me, uno come voi. Ma quando lo sposo è uno come Gesù, come ci devi preparare? Come si deve preparare questa sposa? Per uno sposo così particolare, cosa dovremmo fare? Allora leggiamo in Apocalisse, capitolo 19, dal verso 6 a 8. Poi udii come la voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni che diceva Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo a Dio, a Lui, diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, perché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E sta parlando di noi, non sta parlando di qualcun altro, sta parlando della Chiesa. E questa purezza di cui parla sempre Giovanni, che sta parlando, sono le nostre opere, i nostri manufatti, questo vestito fatto a mano, dove ogni santo ha contribuito a farlo secondo le sue capacità, secondo le sue possibilità. Leggiamo anche in Seconda Corinzi, capitolo 7, verso 1, perché abbiamo queste promesse, carissimi. Purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Che differenza c'è tra l'essere peccatori e l'essere impuri? Che differenza c'è tra il confessare il proprio peccato, ricevendo perdono, e ricercare la purezza? In altre parole, che differenza c'è tra il peccato e l'impurità? Beh, credo che sia proprio un discorso di livelli. La purezza sta sopra al non commettere peccato. Il peccato in se stesso comporta un gesto che si fa e delle conseguenze, vero? Conseguenze più o meno gravi, in base al peccato, ma c'è anche una volontà dietro, magari, vero? Una decisione, una scelta. L'impurità è proprio invece un atteggiamento, lasciare stare alcune cose impure e abbracciarne altre che servono per la santificazione. Quindi, mentre il commettere peccato è un'azione, rimanere puri è uno status, è un atteggiamento, è un'intenzione, ecco. Leggiamo un brano che si trova, anche questo lo conosciamo, in Colossesi al capitolo 3, leggeremo dai versi da 1 a 15. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste alla vostra vita è nascosta, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria, e questo l'abbiamo già detto. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri, cattivi, cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli, e così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escono di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati del vecchio uomo l'uomo vecchio con le sue opere, e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Rivestiti dunque come eletti di Dio, santi e amati di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Ecco, Paolo descrive un po' questo atteggiamento dello spogliarsi e del rivestirsi di qualcosa. E questo è un brano chiaramente che ha bisogno di tanti approfondimenti, ha tante accezioni, insegnamenti, applicazioni, e noi chiaramente stamattina non le vedremo, ma vogliamo ribadire questo spogliarsi di un abito sporco per indossarne uno nuovo, pulito, che ci è stato dato, e fare in modo di tenerlo pulito. E questo mi fa pensare al tenersi puri, in questo senso, l'atteggiamento giusto dei figli di Dio. Avete mai visto confezionare un abito da sposa? Ma immaginate di averlo fatto. Io no, non l'ho mai visto, però ho visto ricamare, ho visto fare delle applicazioni. E vi posso dire che ci sono due cose da considerare in generale, insomma, nel confezionare un abito da sposa. C'è la tecnica e la fantasia. Ecco, ci troviamo a ricamare questo abito da sposa che Gesù ha progettato. È lui che ha chiamato tessitori, sarti, cucitori, ricamatori. E poi ha lasciato a questi artigiani il compito di lavorare ed esprimere le proprie capacità, anche la loro creatività, perché no, la loro fantasia. Chiara la similitudine? Ora, io non so cucire, dirai. Io non so ricamare. È ora che impari. È ora che impari, perché sei figlio, l'ha detto di nuovo stamattina per noi già Giovanni, e hai tutti i potenziali per poterlo fare. Quindi non ti privare di questa gloria, di godere di questa gloria, senza poter dire di aver partecipato anche tu nel confezionare questo abito di nozze, di prepararti per queste nozze. Così ti lascio con la riflessione. Preparati ad essere quel figlio che farà parte della sposa. Questo ci è dato di fare. Vogliamo pregare. Signore, tu ci hai messo davanti una realtà della tua Chiesa, riguardo alla tua Chiesa, ai tuoi figli, di quello che dovranno fare, quello che già da oggi devono fare, come si devono comportare. Il concetto di purezza, perché siamo figli tuoi, l'abbiamo visto ancora stamattina, l'abbiamo ripetito a chiare lettere, non c'è confusione in questo, non c'è più altro da ridire. Siamo figli che sono stati acquistati, riscattati a caro prezzo e siamo tuoi. E così ti vogliamo ringraziare per questa realtà e anche la responsabilità che abbiamo di andare avanti nella giusta direzione secondo i tuoi insegnamenti. E vuoi aiutarci a farlo, Signore? Non è facile in questo mondo che ci vede strani, e noi dobbiamo essere strani, stranieri in un mondo dove a volte è anche ostile. E così, ecco, in tutto questo vogliamo andare avanti secondo la tua volontà, con la tua protezione e col tuo incoraggiamento. Nel nome di Gesù. Amen.